on when it starts to snow.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8, le 8 e 4 minuti del mattino, ancora una volta eccoci qua, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, bentornati, è mercoledì 26 gennaio, questo è il Demone del Tardi e siamo al giorno 3 della corsa più pazza del mondo, gira la ruota, altro giro, altro regalo per i 1008 grandi elettori, l'umore comunque resta alto. Il clima sta tra la gita scolastica, la scampagnata e il grande tourbillon da villaggio turistico. Salvini in modalità papete istituzionale fa il capovillaggio, Renzi battuta per battuta tiene alto il profilo dell'animazione, mentre gli altri si menano al buffet ma poi fanno il trenino in allegria. Ma che ce frega, ma che ce importa se Mario Draghi ci ha messo l'acqua e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te votamo. E sì, perché ieri sono altri ad aver ottenuto i voti. Ieri hanno ottenuto voti Carrisi Albano, Baglioni Claudio, Ruggeri Enrico, Giletti Massimo, De Sica Cristian e Frassica Nino. L'altro giorno invece erano stati votati Vespa Bruno, Zoff Dino, Cruciani Giuseppe e Signorini Alfonso, che erano poi la prima vera rosa proposta dal centrodestra. Insomma, più che un'urna elettorale, il catafalco sembra al momento il muro del bagno di un autogrill, tanto che dopo il secondo scrutinio ha cominciato a diffondersi la voce che Putin avesse cambiato idea e avesse deciso di invadere l'Italia. Oggi comunque tra i votati dovrebbero esserci, se non altro per fatto di coerenza, la donna barbuta, il nano più alto del mondo e anche il calamaro gigante. E scopriremo poi se sono nomi destinati ad essere bruciati, così come il trittico Pera Moratti Nordio, perché ieri è stato il giorno della rosa e soprattutto del grande protagonismo di Salvini. Già in mattinata Salvini aveva annunciato che nel pomeriggio avrebbe proposto 6 o 7 nomi. Che fossero 6 o 7 dipendeva dalla disponibilità di Brontolo. Certi invece Dotto, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Eolo e anche Cucciolo, che sorprendentemente ha più di 50 anni e risulterebbe perciò eleggibile. Succede poi però che i nomi si riducano improvvisamente a 3, ma tutti da bruciare, che tanto valeva a quel punto proporre direttamente la carbonella e fare il barbecue con Salvini a grigliare le salamelle. Ma Salvini ieri non aveva tempo per grigliare, anzi era in modalità statista, cuciva alleanze, disegnava scenari, proponeva rose, era a mille, caricato a pallettoni, era talmente in palla che a tarda sera ha proposto anche la terna arbitrale di Atalanta-Cagliari, sempre Nordio, Moratti-Pera, che tanto per il Quirinale erano già bruciati. Era talmente in palla che addirittura a un certo punto ha preso in mano anche la crisi tra Russia e Ucraina. Ha detto: ho parlato io con l'ambasciatore russo e con l'ambasciatore ucraino. Respiro di sollievo, meno male, vuol dire che allora non era una cosa seria. D'altra parte, se Berlusconi ha posto fine alla guerra fredda, ci sta pure a questo punto che Salvini sia quello che ferma la guerra in Ucraina. Salvini che poi ha anche aggiunto: se chiudono i rubinetti del gas, l'Italia resta al freddo. Capito? Se chiudono i rubinetti del gas, l'Italia resta al freddo. Per non dire di ciò che può accadere se si fa il bagno dopo aver mangiato. Oggi probabilmente ci spiegherà anche questo. E dunque c'è Salvini e poi c'è anche Letta. Ebbene sì, c'è anche lui. E qual è in questa partita il ruolo di Letta? Beh, lo ha spiegato lui ieri in modo chiaro. Il mio compito, ha detto Letta, è quello di proteggere Draghi, come Kevin Costner con Whitney Houston, ve lo ricordate? Praticamente la versione italiana di The Bodyguard. Letta che poi ha detto: ora chiudiamoci in una stanza e buttiamo via la chiave, che poi è la stessa proposta che i giudici avevano fatto già anni fa a Berlusconi. Non era andata bene allora, probabilmente non andrà bene neanche adesso. E poi ci sono naturalmente i 5 Stelle, che sarebbero disposti a votare Frattini. Ma ci pensate, i 5 Stelle, quelli che sono Rodotà e che oggi voterebbero Frattini. Ma d'altra parte anche per il Quirinale alla fine uno vale uno e alla fine Frattini, tutto sommato, è un Rodotà che però scia molto meglio. Per il resto le cronache segnalano il governatore del Molise che ha chiesto di portarsi via la matita come souvenir, l'apparizione di Scilipoti in qualità di leader di Unione Cristiana che ha annunciato di controllare forse un pacchetto di 2 voti, e poi Zaia che si è esibito in dialetto napoletano alla Edoardo De Filippo, e De Luca che da napoletano si è lamentato pubblicamente di come a Roma si lavori poco, mica come a Napoli. Chiude infine la Meloni che ha paragonato la Moratti a Luigi Einaudi, ma qui siamo ormai alla psichedelia del dopo cena. Ma qual è la situazione al momento? So che siete tutti quanti lì a fremere, dici com'è la situazione, dici come andrà. Bene, io naturalmente non lo so, ma mi devo affidare a quanto scrivono i giornali, e allora prendo 2 titoli tra dei principali quotidiani. Il Corriere della Sera: è tutto fermo, il Messaggero: i partiti accelerano. Perfetto, è tutto fermo ma i partiti accelerano. Delle due l'una, oppure tutte e due, facciamo tutte e due, tanto vale la qualunque, anche perché se si va a vedere sempre quello che scrivono i giornali a proposito dei favoriti, troviamo Libero: il favorito è Mattarella. Corriere della Sera: bivio tra Draghi e Casini. Repubblica: favorita la Casellati. Il Foglio: grandi manovre su Casini. Sta a vedere che poi alla fine se la gioca uno tra Nino Frassica e il calamaro gigante, altro che nomi già bruciati. Insomma, questo è un po' lo stato delle cose al momento, ma andiamo a vederli un po' tutti i titoli dei quotidiani di oggi. Carrelliamo. Salvini fa tre nomi, ma è tutto fermo, come abbiamo visto. Titolo del Corriere della Sera. L'altro titolo che abbiamo visto è Colle, ora i partiti accelerano, e questo è il Messaggero. Proseguendo, Colle, l'ombra di Casellati, qua siamo già nel gotico con il titolo di Repubblica. Il centrodestra presenta la rosa di qui sopra, ma tenta di costruire una maggioranza sulla Presidente del Senato o su Tajani. Attenzione, oggi entra addirittura anche Tajani. Oggi colloqui tra i vertici dei due schieramenti sullo sfondo l'ipotesi Casini. Insomma, c'è Tajani, ma c'è anche Casini. Intanto Conte dice no a Draghi e apre a Mattarella. Eccolo qua che ritorna Mattarella, e ci sono i sospetti del PD sulle mosse del leader 5 Stelle, perché poi dei temi politici più rilevanti in tutto questo è la strategia di Salvini per disarticolare l'alleanza giallorossa, ricucire l'alleanza giallo-verde, che è quella che dice no a Draghi e che potrebbe votare la Casellati. E quindi qua ci si proietta già sul dopo voto, sia per quanto riguarda la tenuta della maggioranza, sia per quanto riguarda altre e possibili alleanze elettorali. Colle, la destra tenta la spallata, questo è il titolo della Stampa. Salvini va a caccia di voti nei 5 Stelle, resta l'ipotesi Casini, c'è Letta che chiede il vertice bipartisan, e intanto Annalisa Cuzzocrea racconta il grande sfascio di Montecitorio. Ancora più eloquente il commento a firma Donatella Di Cesare in prima pagina: il miserabile show della politica. In tutto questo, come dire, l'unico dato certo è che tutti sembrerebbero essere, a parte Letta, il cui compito è quello di proteggere Draghi, tutti gli altri contro Draghi, tanto che il Manifesto titola smacco al re, la corsa al Colle di Draghi minata dalla sua maggioranza, la destra presenta la rosa di candidati, Conte minaccia intese con Salvini e insieme a Franceschini e altri pezzi del PD spinge Letta ad accantonare Super Mario. Il Foglio addirittura con il titolo in rosso e il pezzo firmato dal suo direttore Claudio Cerasa parla di draghicidio, il draghicidio che ha i colori giallo-verdi, Salvini tra fantasmi e chance, e intanto, appunto, come vi dicevo, il Foglio segnala grandi manovre su Casini. Ma a proposito del draghicidio, c'è anche Salvatore Merlo che racconta lo psico Quirinale, il carattere di Draghi rischia di connotarsi come una delle variabili decisive di questa elezione, e c'è un virgolettato attribuito a un pezzo di Parlamento trasversale: la verità è che ci sta antipatico. E allora accanto, ecco, la collera di Draghi, i partiti temono e desiderano la sua ira. È contento del draghicidio è sicuramente il Fatto Quotidiano, che oggi titola "I partiti fanno da soli e il nonno va in panchina". Conte e Salvini, eccoli qua di nuovo insieme come ai tempi del governo giallo-verde. Draghi, resti dov'è? E intanto anche qui c'è la carta coperta della Casellati. Il Giorno, la rosa di Salvini e il conclave di Letta, anche qui sembra di essere nell'abbazia del venerabile Jorge, tutti ostaggio del PD, incredibile. E invece il titolo che fa il Giornale, sta a vedere che in tutto questo il PD, che sembra paralizzato come il gatto davanti ai fari, invece sta tenendo tutti in ostaggio, diabolico PD, secondo il Giornale, che poi riporta anche segnali per Mattarella e Casini, il logoramento di Draghi, e il PD starebbe facendo il trappolone anche per Libero. Occhio al trappolone, l'agguato sul Colle. Alla fine di tutto questo, un super partes cercasi, titola Avvenire. Il centrodestra lancia la sua terna, ma oggi c'è l'incontro allargato per trovare un candidato condiviso. E poi c'è il Domani, invece che prova ad allargare lo sguardo e dice e titola: oltre al voto sul Quirinale c'è la guerra in Europa. La politica se n'è accorta, tutti quelli che dovrebbero gestire la crisi sono protagonisti della battaglia per il Colle, mentre le imprese italiane vedono Putin. C'è come dire, per chiarire meglio il concetto sulla prima di domani, anche un pezzo della cartina europea con l'Ucraina e i suoi confini con la Russia. Altro giornale, anzi il primo giornale che non titola sul Quirinale è Il Sole 24 Ore, che però titola su un punto di ricaduta della battaglia sul Quirinale. PNRR, già possibile una revisione, la revisione non in virtù delle spaccature sull'elezione del Presidente della Repubblica, ma revisioni che poi dovranno essere al vaglio di una maggioranza che c'era, forse c'è, forse non c'è, chissà. Il PNRR dell'Italia potrebbe cambiare nella seconda metà dell'anno a causa del forte rincaro delle materie prime, che potrebbe mettere in difficoltà gli enti appaltatori nel rispetto del cronoprogramma sugli obiettivi previsti dal governo. L'aumento dei prezzi, ha detto il ministro Giovannini, potrebbe richiedere a livello UE e nazionale un aggiustamento dei piani. In tal caso Roma non avrà vita facile con Bruxelles, anche perché i fari UE sono già accesi su aumento della spesa corrente e piani ambientali. E il Sole 24 Ore si occupa anche di calcio, perché ha la fotografia di Vlahovic sulla prima pagina. Vlahovic spacca tutto, il titolo della Gazzetta dello Sport, che naturalmente si concentra sull'acquisto ormai ufficiale del centravanti della Fiorentina da parte della Juventus, 67 milioni più bonus. Ma il Sole 24 Ore si occupa delle società del calcio a un passo dal fallimento. C'è anche un'intervista a Beppe Marotta dell'Inter, che si pronuncia sul tema. Beppe Marotta, che ha firmato invece l'acquisto di Gosens, altro crack dell'Atalanta, che arriverà invece a Milano per 27 milioni. Non esce dal loop ossessivo della pandemia invece La Verità, che anche oggi presenta in prima pagina la, niente di meno che la prova che sbugiarda Pregliasco, un documento che conferma l'apartheid in ospedale. E allora dopo vedremo anche le altre notizie che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Oggi cercheremo, laddove possibile, di non stare monograficamente o quasi sulla questione del Quirinale. E allora, innanzitutto, visto che al di là degli altri nomi che vengono fatti in questo momento, l'attenzione sta sulla cosiddetta carta coperta del centrodestra, che sarebbe la Casellati, oggi Filippo Ceccarelli su Repubblica fa un po' di refresh di memoria biografica sulla candidata Casellati, partendo da quel gustoso episodio del 17 settembre del 2020 dalle parti di Vo e Uganigo, quando nel tentativo di superare di gran carriera il mega corteo istituzionale, l'auto della scorta del presidente del Senato Casellati speronò un'altra vettura della scorta di Mattarella, provocando l'uscita di strada di un povero pensionato che passava sulla panda e che ha finito per fare un crash test contro il guardrail. Uno dei tratti caratteristici della Casellati è quello di essere donna super premiata, e vengono ricordati alcuni dei premi e dei riconoscimenti che la Casellati ha ricevuto in questi anni. Ha per esempio ottenuto il premio Excellent, il Quadrivio, il Belisario, i Sassi, l'Aquila d'Oro, il premio Angelo che sorride, il Socrate 2000, il premio Per sempre Scugnizzo, il premio Con il Sole del Viso, oltre alla targa ASI Motorismo, e poi c'è un lungo elenco di altri premi che fanno evidentemente curriculum per diventare Presidente della Repubblica. Si ricorda anche che Salvini, quando era in piena modalità papete, aveva già promesso il Quirinale alla Casellati nell'estate del 2019. Casellati che è certamente gradita a Silvio Berlusconi, perché viene ricordata come la zia di Mubarak, perché ormai lo sanno anche i sassi, ai tempi dello scandalo Ruby, la Casellati fu una delle pasdaran che si batté in prima persona per la verità di Ruby, nipote di Mubarak, e poi si piazzò addirittura sotto il tribunale di Milano vestita di nero in lutto per contestare i giudici che avevano imputato Silvio Berlusconi. Da il ritratto della Casellati andiamo al grande sfascio di Montecitorio, così come lo racconta oggi Annalisa Cuzzocrea. La platea degli elettori si muove alla cieca nel gioco al massacro dei leader. Salvini insiste con Draghi sul Viminale, PD diviso su Casini e Amato. Vediamo un po' come la racconta la Cuzzocrea, dimostrazione che tutto è ancora teatro, mentre Enrico Letta sta parlando ai cronisti davanti al corridoio sospeso che collega i due palazzi della Camera. Passa Giorgia Meloni e lui scandisce forte: quelli di centrodestra sono nomi sicuramente di qualità e li valuteremo senza spirito pregiudiziale. La leader di Fratelli d'Italia risponde: mi mando un applauso, bravo, bravo. E insomma si è fermi alla commedia, perché il segretario PD sa che i nomi entrati nella terna sono quelli da bruciare, come lo sa chi li ha proposti, e perché la sua mossa serve a sminare quella che per ripicca hanno fatto gli alleati 5 Stelle. Nessuna pregiudiziale sui nomi di centrodestra, ha detto Paola Taverna e Giuseppe Conte, ancora prima di ascoltarli, ancora prima di consultarsi, perché se il PD non ci segue quando abbiamo un problema come quello con il Premier, spiega un dirigente grillino, allora perché dovremmo seguirlo noi? Abbiamo detto che Draghi deve restare al governo, Letta non può continuare a lavorare per lui come se nulla fosse. Quindi questo sarebbe un pezzo dello stato delle cose e soprattutto dello stato dei rapporti tra PD e Movimento 5 Stelle, che sono teneri come un tonno che si taglia con il grissino di Salvini. E c'è un pericolo, scrive Annalisa Cuzzocrea, quando i bambini giocano a mosca cieca, che qualcuno perda davvero l'orientamento e finisca per farsi male. In questo caso essere bendato è l'intero Parlamento, o meglio tutti i 1.009 grandi elettori, forse, ma solo forse, esclusi i leader, che non stanno capendo nulla del gioco di rimbalzi tra destra e sinistra e non a caso invocano sempre più forte, seppur nei campanelli a bassa voce, il ritorno di Sergio Mattarella, non solo da Palermo. Alcuni 5 Stelle fanno sapere che sono stati loro a votarlo, contraddicendo l'indicazione della scheda bianca per dare un segnale. Ci sono parlamentari PD pronti a un appello. Letta, Conte, Speranza, Salvini, Tajani, Meloni pretendono sia tutto sotto controllo, ma così non è. La paura dello sfascio ieri era palpabile, soprattutto quando si è visto che nella terra del centrodestra non sono entrati né Maria Elisabetta Casellati né Franco Frattini, già silurato al Mattino da un inedito asse Letta-Renzi, preoccupati da presunte posizioni filorusse nel momento della crisi in Ucraina. Renzi ha chiesto un atlantista, potrebbe essere Obama o magari John McEnroe, vediamo. C'è stato a un certo punto il timore della spallata, perché Salvini e Meloni non dovrebbero provare davvero a eleggere un presidente di centrodestra come Casellati, magari aiutati da Italia Viva e da un drappello di 5 Stelle, preoccupati dal voto e inconsapevoli del fatto che sarebbe a quel punto che il governo cadrebbe di certo. Gli avvicinamenti dei peones 5 Stelle da parte dei leghisti ci sono già stati, anche se ai leader, sentiti ancora al telefono, Salvini avrebbe fatto capire che non è lì che vuole davvero arrivare. Entra in gioco la seconda domanda: davvero Letta e Conte possono fidarsi del segretario della Lega, che ancora ieri criticava l'operato del ministro dell'Interno e chiedeva apertamente quantomeno un rimpasto di governo? Mi fermerei qui nella cronaca del grande sfascio raccontata da Annalisa Cuzzocrea sulle colonne della Stampa. anche perché si mette l'accento su uno degli aspetti più significativi, non tanto e non solo per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma come si diceva anche per il futuro delle alleanze e contestualmente della tenuta del governo. Qui siamo sulle colonne del Corriere della Sera, dove ci sono due focus: la Lega, che cerca i voti dentro al Movimento 5 Stelle, dall'altra Letta, che chiama il conclave, ma ha tutti i dubbi del mondo sul Movimento 5 Stelle, tanto di chiedere di chiudersi in una stanza a pane e acqua. Quindi, se sono a pane e acqua, sicuramente Salvini non ci va. Ma vediamo appunto Marco Cremonesi e Paola Di Caro in questa battuta di caccia in cui, all'interno del Movimento 5 Stelle, di cui Salvini ha colto l'opportunità. Il centrodestra alla prova dopo una notte di consultazioni con alleati e avversari. Matteo Salvini è tentato dal cominciare a contare le forze in campo, forse non già oggi, ultimo giorno con voto a maggioranza qualificata, ma comunque al più presto, anche se non tutti nell'alleanza sono convinti che i tempi siano maturi per rinunciare alla scheda bianca, che comunque segnala di disponibilità al dialogo. In ogni caso, al di là del formale no alla rosa da parte di PD, 5 Stelle e LeU prima del voto di questa mattina, il centrodestra tornerà a fare il punto sulla situazione, magari anche Salvini e Letta torneranno a vedersi. Ma intanto il tema, come si diceva, è proprio quello della disponibilità che Salvini e il centrodestra hanno riscontrato nel Movimento 5 Stelle a convergere, come ai tempi del governo giallo-verde, su un'opzione comune. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, scrive Maria Teresa Meli sempre su il Corriere, i Dem non si fidano più del leader del Movimento 5 Stelle, non da quando, pur di sbarrare il passo a Draghi, ha fatto capire a Salvini di essere disponibile a votare Franco Frattini. Il leader dei 5 Stelle riesce così a compiere una sorta di miracolo: Renzi e Letta si sentono e uniscono le loro forze per contrastare una candidatura giudicata troppo filo Putin. In serata filtra che durante la riunione lo stesso Letta avrebbe detto a Conte: non bisogna cedere alle sirene di Salvini, i sospetti nei confronti dei 5 Stelle aumentano quando i Dem notano che i leghisti tallonano tutti i parlamentari grillini, l'offerta di un caffè alla buvette e la scusa per chiedere voti a un eventuale candidato di centrodestra. La capogruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, ha il cellulare rovente, sono tanti i deputati che sfogano con lei il loro malumore nei confronti degli alleati. Il leitmotiv è questo: possibile che siano così fessi da non capire che in questo modo, rompendo la maggioranza, si andrebbe tutti dritti alle urne, dove il fessi ovviamente viene declinato con parole ben più pesanti. Insomma, questo è lo stato, sembrerebbe essere lo stato delle cose, mentre intanto eccola qua la foto di un giovane Casini con tutta la sua passione politica, postata dallo stesso Casini, che ieri ha rotto il silenzio segnalando che la politica è la sua vita e quindi sotto traccia continua a muovere le sue carte, mentre invece ad essersi incartato è appunto Mario Draghi, che, come si diceva, è oggetto forse di draghicidio, come scrive Claudio Cerasa oggi sulle colonne del Foglio. Ma intanto sono già le 8:28, mi ero ripromesso di non indugiare più di tanto sul tema del Quirinale, ma d'altra parte, come dire, il livello di ingombro all'interno dei giornali è questo qua. Allora torniamo sulla sulle prime pagine, ne prendo due a caso, quella di della Stampa e quella del Corriere della Sera, perché stanno insieme le due notizie, l'una a commento dell'altra. Il Corriere della Sera mette in prima pagina l'aggressione del bambino livornese di 12 anni aggredito perché ebreo da due ragazzine che gli hanno augurato di tornare nei forni, mentre a commento della notizia, così come peraltro ha fatto il giornale di Popolare Network ieri sera, La Stampa intervista Liliana Segre. La mia lotta per la verità, dice Liliana Segre, curare il senso della storia storia, è un dovere della società contro le fake news, occorre una narrazione basata sulla testimonianza. Con questo siamo già arrivati alle 8:30, ripartiamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi e ci sono cose grosse, tipo la trattativa Stato Savoia che si è appena aperta perché i Savoia hanno chiesto indietro i gioielli della corona, gioielli della corona che lo Stato, la Repubblica si sarebbe indebitamente tenuta nonostante non ne avesse titolarità, quindi potrebbe esserseli fregati mattarelle e portati via negli scatoloni. Secondo i Savoia, la Meloni potrebbe approfittarne a questo punto per chiedere indietro invece l'oro alla patria indebitamente trattenuto dalla Repubblica stessa dopo il crollo del regime. Ma tutto questo lo vedremo tra poco, tutto questo naturalmente e non solo. Intanto vado in pubblicità. Ah, perfetto, perché io non vedevo nessuno dall'altra parte del vetro, invece la Sara Milanese mi era impallata dal computer, è pronta ad andare, non traccheggio più, linea allo studio 2, anzi allo studio 1 per il GR delle 8:30.
Stop.
Le 8:37 minuti, quasi 38, visto che vanno di moda, super di moda le top 10. Se qualcuno vi chiedesse la top 10 delle, dei pezzi rock degli anni 90, sicuramente ci starebbe dentro Where Is My Mind dei Pixies, che era poi il brano che faceva da commento sonoro alla scena capitale di Fight Club, che probabilmente starebbe nella top 10 dei film degli anni 90 e che è tornato a far parlare di sé sul principale mercato mondiale del cinema, che è poi la Cina. mattina. Ne scrive oggi Matteo Persivale a pagina 16 del Corriere della Sera, perché la Cina ha cambiato il finale di Fight Club. Fight Club, lo ricorderete, la storia di questa setta narcoide che organizza incontri clandestini di lotta, e nel finale c'è Edward Norton che tiene per mano Helena Bonham Carter e guarda da un grattacielo gli altri grattacieli della città che crollano uno a uno, minati dalle cariche esplosive piazzate dai suoi seguaci, mentre c'è Where's My Mind sullo sfondo che sale e cresce a tutto volume. Bene, gli spettatori di Fight Club sul sito di streaming cinese Tencent Video quel finale non l'hanno mai visto. Appena prima del crollo dei grattacieli appare una schermata nera con un testo di sovrimpressione che spiega che le autorità hanno fermato con successo il piano terroristico, hanno arrestato tutti, impedendo con successo l'esplosione della bomba. Insomma, c'è ma non si vede, e la fine del film viene sostituita dallo spiegone scritto. Secondo Vice, l'intervento di editing sarebbe stato fatto dalla Disney direttamente, che detiene i diritti del film. Di recente, ricorda Persivale, anche la biografia di Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, aveva subito il taglio di alcune scene che mostravano l'uso di droghe e dei rapporti omosessuali, ma non sono immuni in Cina neanche i film dei supereroi della Marvel. Logan, per esempio, che aveva subito tagli di scene considerate troppo violente. A volte sono i produttori o i registi stranieri a scegliere di non mandare i loro film sul mercato cinese, ma i casi sono rari. Per esempio Quentin Tarantino, a cui era stato fatto notare che in C'era una volta Hollywood quel ritratto poco lusinghiero di Bruce Lee, descritto da Tarantino come uno spaccone che finisce malmenato da Brad Pitt, non andava bene per il pubblico cinese. Tarantino ha preferito non toccare l'integrità del film e quindi non essere soggetto ad alcun tipo di censura. Il rigoroso sistema cinese, con la quota annuale di soli 34 film stranieri ai quali si apre l'enorme mercato delle sale, conferisce da una parte al governo un potere enorme, che è quello di determinare quali film di Hollywood possono accedere al mercato cinese, dall'altra l'incentivo per i produttori stranieri a rendere inoffensivi per attraverso la censura i loro film. Accettare i tagli significa anche poter avere voce in capitolo sul periodo nel quale il film arriverà nelle sale, come verrà promesso, e molto altro. Insomma, un do ut des che penalizza l'integrità del cinema. Parliamo ancora di cinema, spostandoci sulle pagine di Repubblica, perché c'è un altro film invece oggetto di scandalo, questa volta in Egitto, ed è un film italiano, o perlomeno il suo remake, il film italiano che divide l'Egitto, ed è il remake arabo di Perfetti Sconosciuti. Racconta la vicenda Francesca Cafferri al centro della controversia. C'è la versione araba di Perfetti Sconosciuti, il remake del film di Paolo Genovesi, primo film in lingua araba prodotto da Netflix, disponibile dallo scorso fine settimana. La pellicola è già in cima alla classifica regionale di Netflix, ma ha irritato i settori più conservatori della società egiziana, innescando da una parte interrogazioni parlamentari e dall'altra la difesa del mondo creativo egiziano e libanese, altra area in cui è distribuito il film. Come nell'originale, è la storia di sette amici che si incontrano a cena, bevono, per gioco decidono di lasciare i cellulari sul tavolo con l'impegno di condividere messaggi e telefonate che arrivano nel frattempo, un meccanismo che poi svela le debolezze di ciascuno, i segreti di ciascuno, l'omosessualità di uno degli invitati, le relazioni adulterine di un altro, la storia di sesso virtuale, eccetera eccetera. Nel film nulla si vede, ma il semplice menzionare il fatto ha innescato la reazione del giornalista televisivo e parlamentare Mustafa Bakri, noto polemista, che ha presentato un'interrogazione contro la pellicola che, virgolettato, prende di mira valori e tradizioni della società egiziana e araba. Un'altra interrogazione chiede invece conto della promozione dell'omosessualità, parole forti che hanno innescato reazioni altrettanto forti in difesa della libertà di espressione, insomma un'opposizione sull'omosessualità che non è peraltro nemmeno lontanissima di quella di Nordio, uno dei candidati nella triade del centrodestra. Ma restiamo in Egitto, dove ci sono problemi ben più seri, perché qua torniamo sulla vicenda di Giulio Regeni, perché Regeni siamo noi a Fiumicello. Ieri un'onda di parole, denunce e musica per chiedere all'Egitto verità e giustizia per Giulio. Francesco Moscatelli sulla Stampa racconta il ticchettio di una macchina da scrivere e la frase "Giulio siamo noi, Pinocchio siete voi", come sottofondo la canzone Yellow dei Coldplay, colonna sonora del Popolo Giallo. Comincia così la serata pensieri e parole e musica per Giulio, organizzata nell'anniversario della scomparsa in Egitto di Giulio Regeni nella sala civica di Fiumicello, il comune in provincia di Udine in cui Giulio è cresciuto. Sono passati 6 anni da quel 25 gennaio del 2016 in cui il ricercatore italiano sparì per poi essere ritrovato senza vita, torturato il 3 febbraio lungo l'autostrada tra il Cairo e Alessandria. È un anniversario carico di attese, forse più degli altri. Un piccolo segnale arriva da Montecitorio, dove il nome di Paola Defendi, mamma di Giulio, finisce su una scheda per l'elezione del Presidente della Repubblica. Lunedì Paola e il marito Claudio hanno avuto un incontro con Draghi e con il guardasigilli Marta Cartabia. Il processo contro i 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del rapimento e della morte di loro figlio, ancora fermo all'udienza preliminare, visto che i magistrati italiani non sono riusciti ad avere gli indirizzi degli imputati, è ormai diventata una questione di Stato. Il ministro Cartabia ha dichiarato di essere pronta ad andare personalmente in Egitto per arrivare ad avere gli indirizzi a cui notificare gli atti del procedimento prima della prossima udienza fissata a Roma l'11 di aprile alle 19:41, racconta ancora Francesco Moscatelli. Fiumicello si ferma per un minuto di silenzio, il buio nell'ora esatta in cui 6 anni fa Giulio mandò il suo ultimo SMS alla fidanzata. Quel buio è illuminato da qualche fiaccola, un segno di speranza su cui pesano però le parole dei genitori di Giulio, che dicono: noi portiamo avanti la nostra battaglia difficile in quanto sappiamo che andiamo contro interessi molto forti, a piccoli passi cerchiamo di muoverci anche in quella direzione, nonostante sentiamo chiaramente la mancanza di volontà del nostro governo di andare in quella direzione. Voi ci vedete attivi, combattivi, creativi, ma questo non è semplice per noi che portiamo dentro un dolore costante e giornaliero. Questo non è ancora l'anno del silenzio. A proposito dei dolori dei genitori, oggi ci sono 2 storie terribili che riguardano i bambini. Il bambino di 10 anni morto, non vaccinato, morto di Covid, un altro bambino morto di infarto a 12 anni durante la prima corsa campestre a cui aveva partecipato. Storie che vi segnalo, ma che tengo lì perché mi fanno venire proprio un groppone nella pancia, da genitore, non solo da genitore. Invece andiamo su cose che divertono di più, fino a un certo punto, ma sì che divertono, come le vicende di Boris Johnson, che adesso è inseguito pure da Scotland Yard, la foto alcolica che inguaia Johnson. Antonello Guerrera su Repubblica: c'è una foto che inquieta Downing Street e che chissà da chi è arrivata nelle mani di Sue Gray, la funzionaria di governo che guida la delicatissima inchiesta interna sui party proibiti al numero 10 di Downing Street durante il lockdown anti-Covid. Nell'istantanea, secondo Sky, ci sarebbe Boris Johnson di fianco ad alcune bottiglie di vino, una foto che smentirebbe la difesa accampata sinora dal primo ministro, che aveva detto, lo ricorderete, pensavo fossero incontri di lavoro, sono rimasto lì pochi minuti, e che invece documenterebbe le sbevazzate a Downing Street persino la sera prima del distanziatissimo funerale del principe Filippo. Ma da ieri il caso è ancora più esplosivo, perché è intervenuta Scotland Yard, che dopo varie riluttanze ha annunciato un'indagine sui party che sono emersi nelle ultime settimane. L'irruzione della polizia londinese è un duro colpo per Johnson. Il primo ministro sarà interrogato come tutti e la questione potrebbe precipitare nel criminale. Qualsiasi multa o reprimenda contro Johnson e il suo staff potrebbe essere un colpo politicamente fatale, perché potrebbe innescare il voto di sfiducia da parte dei deputati Tory per defenestrare il primo ministro dalla leadership e da Downing Street. Il partito è a picco nei sondaggi. Molti britannici che per rispettare le regole anti-Covid non hanno potuto nemmeno salutare i genitori morenti sono adesso disgustati. Se due anni fa era stato un trionfo persino nell'Inghilterra operaia, oggi il partito conservatore è invece una polveriera. Un deputato cita gli ultimi giorni di Roma. I Tory sono squassati in tre parti: quelli che vogliono Johnson fuori, hic et nunc, per salvare la faccia e ripartire con come leader il ministro delle finanze Rishi Sunak, o la nuova Thatcher e ministra degli esteri Liz Truss, e quelli che sosterranno Boris fino alla fine come metà dei ministri, e quelli ancora che aspettano il rapporto Grey per decidere da che parte stare e così quale sarà il destino di Johnson, che scrive Enrico Franceschini, viene paragonato sui giornali inglesi a Maria Antonietta. Un infausto destino per Boris Johnson. Sui giornali britannici, di destra come di sinistra, riecheggia la frase attribuita alla regina davanti al popolo affamato prima di venire travolta dalla rivoluzione francese, ovvero che mangino brioche. In inglese si dice let them eat cake, lo scrivono e lo usano sia il Daily Mail che il Guardian, e la torta è un tema ricorrente nella storia di Johnson. Bojo, come lo chiamano i tabloid, che citano anche quel We can have our cake and eat it, che fu il suo slogan nella campagna per la Brexit, ovvero possiamo avere la nostra torta e al tempo stesso mangiarla, che equivale un po' all'italiano botte piena e moglie ubriaca. A suo parere il Regno Unito poteva uscire dall'Unione Europea senza pagare alcun prezzo. 5 anni più tardi, di vantaggi la Brexit non ne ha ancora portati, mentre gli svantaggi abbondano, dai disagi nel commercio al deficit di manodopera, per tacere delle spinte indipendentiste in Scozia, in Irlanda del Nord. Niente torta dunque e stomaco vuoto, ecco un motto molto più appropriato su una decisione che nei sondaggi ormai 6 inglesi su 10 giudicano deludente. Lasciamo Boris Johnson. Vi dicevo dei Savoia che stanno facendo causa allo Stato perché restituisca i gioielli di famiglia. Il principe Vittorio Emanuele, le principesse Maria Gabriella, Maria Pia, Maria Beatrice, i 4 figli eredi di Umberto II citeranno in giudizio la presidenza del Consiglio, il ministro dell'Economia e la Banca d'Italia per la restituzione delle gioie della corona custodite da 75 anni nella sagrestia di Banca d'Italia. Quindi attenzione, perché non ci potrebbe essere non solamente la crisi di governo, ma addirittura il capo di imputazione per Draghi, il ministro Franco e il presidente della Banca d'Italia messi sotto accusa dai Savoia, che rivogliono quei gioielli di famiglia che vennero consegnati all'epoca dal ministro della Real Casa, che si chiamava, pensate un po', Falcone Lucifero. E adesso l'avvocato dei Savoia li rivuole indietro. Cosa sono le gioie della corona? Trovano origine nell'articolo 19 dello statuto albertino del 4 marzo 1848, in esecuzione di una regia legge del marzo del 1850, e insomma all'atto della caduta della monarchia tutti i beni rientrarono nella disponibilità dell'amministrazione delle finanze, furono in parte assegnati alla dotazione del Presidente della Repubblica, la parte restante, tra cui le gioie della corona, fu invece assegnata al Ministero delle Finanze perché provvedesse alla destinazione definitiva dei beni medesimi, che però non è mai avvenuta. Quindi occhio anche ai conti dello Stato, perché varrebbero oltre 350 milioni di euro i gioielli dei Savoia. Ma intanto, visto che mancano pochi minuti, due notizie che riguardano il mondo della musica leggera. La prima la troviamo sulla prima pagina di Libero, perché i Vazzanichi, attenzione, tenetevi forti, a Sanremo canterà a 82 anni le gioie del sesso libero. Vengono riportati anche dei virgolettati del pruriginoso testo della Zanichi: prenderti per come sei senza tanta filosofia. Io Lo farò, canta la Zanicchi in modalità Madame la Tigrese e aggiunge: voglio amarti e non solo per amore, voglio amarti perché ho fame anch'io di te. Ma più importante invece è il grido di allarme lanciato da Pupo, che a Sanremo non ci sarà, e Pupo che ci porta nei territori del rischio di guerra tra Ucraina e Russia, o perlomeno in quei territori della farsa che ci stanno a fianco, quelli di Salvini che risolve la questione sentendo l'ambasciatore russo e quello ucraino contemporaneamente. Insomma, cosa ha detto Pupo? Mi hanno inserito tra i criminali, se mi presento alla frontiera mi arrestano. Il ministero degli esteri italiani gli ha ufficialmente notificato la notizia che il governo dell'Ucraina lo ha inserito nella blacklist, quella degli indesiderati, dei criminali, lista in cui comparivano già Toto Cutugno e Albano, non ancora i ricchi e poveri, ma insomma la partita, un pezzo della partita diplomatica rischia di veder coinvolta anche l'Italia per le accuse oltraggiose al cantante di Gelato al Cioccolato. Ma intanto torniamo invece sul capitolo di inquietante serietà delle cose reali. Altissima tensione, scrive il Manifesto in prima pagina, ma c'è il dialogo oggi, vertice all'Eliseo sul formato Normandia che portò agli accordi di Minsk tra Russia, Ucraina, Francia e Germania. Ieri Macron a Berlino con Scholz, venerdì colloquio tra Macron e Putin. L'Europa cerca di rientrare nel gioco pericoloso tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina, consapevole che sulle sanzioni a pagare saranno soprattutto gli europei. Intanto il governo ucraino, che ieri ha annunciato di aver arrestato un gruppo criminale filorusso pronto all'azione, hanno smentito con il ministro della difesa Reznikov l'ipotesi di un'invasione russa nel breve periodo, come dichiara il Centro Strategico Nazionale, escluso per tutto il 2022, dicono. Ma gli Stati Uniti invieranno altri 8.500 militari nel Baltico e l'escalation ucraina arriva in Medio Oriente sul fronte israelo-siriano. Visto che abbiamo pochi minuti, che poi sia il tema del Quirinale che quello della crisi ucraina verranno riprese all'interno di Prisma, vediamo altre segnalazioni dalle prime pagine, per esempio Avvenire, ma lo fa anche il Manifesto, che riporta in taglio alto la notizia dei migranti morti di freddo mentre cercavano di arrivare in Italia. 7 morti per freddo alle porte dell'Europa, poche miglia da Lampedusa ce l'avevano quasi fatta, erano riusciti ad imbarcarsi, ad attraversare il mare in tempesta, a sfuggire gli aguzzini libici. L'Europa, l'Italia era lì a portata di mano, ma non ce l'hanno fatta, faceva troppo freddo, impossibile resistere. Gli uomini della Guardia Costiera, intervenuti insieme alla ONG spagnola Aita Mari, sono riusciti a salvare 280 persone che erano a bordo di un barcone di 20 metri a circa 20 miglia a sud dell'isola di Lampedusa, ma appunto in 7 non ce l'hanno fatta e sono deceduti. Ancora dalla prima del Manifesto una notizia che riguarda il Libano, perché Hariri, l'immortale, ha annunciato il ritiro. È stato 4 volte primo ministro, sopravvissuto a tante tempeste, compresa la rivolta popolare iniziata nell'ottobre del 2019 e da cui alla fine è uscito sano e salvo nonostante le sue immense responsabilità, scrive il Manifesto, nella crisi economica del Libano. Ma lunedì Saad Hariri ha fatto un passo indietro, apparentemente da solo, si ritira dalla politica, dice, e non correrà alle prossime elezioni in attesa di capire quali siano le ragioni e le eventuali influenze esterne. I suoi sostenitori protestano nelle strade. Sulla prima del Manifesto anche la notizia di un nuovo morto sul lavoro, un operaio schiacciato in una tramoggia a Bibbiena in provincia di Arezzo. Non è stato l'unico, 2 morti e un ferito, l'altro è un operaio, l'altro morto un boscaiolo che è morto invece nel Bolzanino. Vediamo altre cose che troviamo sulle prime dei quotidiani di oggi prima di chiudere. Beh, naturalmente ma è notizia, come dire, che è già stata ampiamente trattata, l'insulto involontario di Biden al cronista di Fox News, l'ultima gaffe del presidente, un nuovo caso che riguarda Biden e che troviamo sulla prima del Corriere della Sera, mentre sulla prima prima di Repubblica, del Messaggero e di tanti altri giornali. Troviamo la foto di Berrettini, che ieri ha vinto al quinto set il suo quarto di finale, che giocherà la semifinale agli Open d'Australia. Finalmente si torna a parlare di tennis e non di Djokovic a proposito degli Open d'Australia, e per la prima volta rischiamo di avere due italiani in semifinale, perché oggi Sinner se la gioca con Tsitsipas per l'ingresso anche lui in semifinale. Super Berrettini, più forte dei fischi che gli sono arrivati, perché il pubblico australiano era dalla parte del suo avversario. Il Fatto Quotidiano riporta in prima pagina la truffa dei diamanti, non so se ve la ricordate, era quella processo che si era aperto per i diamanti venduti per anni in banca a prezzi gonfiati, con decine di migliaia di ignari risparmiatori truffati. C'era finito dentro anche Vasco Rossi. Denuncia al Fatto Quotidiano che il maxi processo sulla truffa dei diamanti sta per essere polverizzato in varie procure, aumenta il rischio delle prescrizioni per i risparmiatori, si profila un'altra beffa. Ancora dalla prima del Giorno invece la notizia che riguarda l'apertura tardiva di un altro processo, quello che riguarda l'incidente che avvenne a Pioltello 4 anni fa e che portò alla morte di diverse persone. 4 anni dopo il processo comincia ora, siamo sulla prima del Giorno. Con questo sono arrivato veramente alla fine del tempo che ho a disposizione, quindi chiudo qui con la puntata di oggi del Demone del Tardi. La linea tra poco va a Prisma. Grazie ancora ascoltatori e ascoltatrici per essere stati qui con me, con noi da queste parti. Ci sentiamo come sempre domani alle 8. Ciao.